Eccoci nuovamente in diretta quando sono le 20 e 19 minuti in compagnia di radiazione.info con Tamburi Rossi, notizie dal fronte. E appunto oggi lunedì 19 marzo. Come annunciato in apertura di questa puntata, abbiamo in studio oggi un ospite preziosissimo, strappato appunto da altre riunioni, che appunto abbiamo chiesto di poter avere in studio proprio per parlare di un argomento che a noi sta molto a cuore, e cioè la Palestina. Come dicevamo, appunto, abbiamo in studio un compagno del Fronte Palestina di Padova. Ciao.
Ciao a tutti.
Voce che per i più appassionati di radiazione, insomma, avrete già riconosciuto, perché ha anche, insomma, partecipato allo speciale dedicato a Ghassan Carafani, Non si può fermare il vento, che appunto proprio la settimana scorsa ha visto, insomma, l'ultima sua puntata conclusa, a conclusione di questo ciclo di sei appuntamenti molto, molto seguiti, anche bisogna dire, dai nostri ascoltatori, e che hanno un po' ripercorso, oltre che la storia di questo compagno, appunto Ghassan Carafani, che purtroppo spesso viene ricordato solo per le sue opere e magari meno per il suo impegno politico, quando invece diciamo sono due aspetti inscindibili, no? Se tu bene, come tu bene mi insegni. Ma insomma, in questo speciale abbiamo potuto dare anche spazio molto alla storia del popolo palestinese, perché proprio grazie a questa figura, cioè alla figura di questo compagno, si è facilmente riallacciato, no, la memoria anche di una storia di resistenza che raccoglie tutto il popolo palestinese, e di cui, insomma, sicuramente Ghassan Carafani ha rappresentato un esponente e un'esperienza importantissima. Quindi, insomma, i nostri ascoltatori riconosceranno ovviamente questa voce, e soprattutto, insomma, per chi non l'ha ancora sentito questo speciale, sarà sicuramente incuriosito ad andarlo ad ascoltare. Noi lo consigliamo, perché ovviamente è un utile contributo per insomma anche sviscerare tutta una serie di questioni, come, insomma, il ruolo della resistenza, cosa è stata la resistenza dopo Oslo, eccetera eccetera, che magari abitualmente nelle trasmissioni che, insomma, vanno più ad aggiornare sulla situazione tragica di oggi, non si fa in tempo magari a puntualizzare una serie di aspetti, cosa significa sionismo, tutta una serie di lenti con cui leggere anche il presente della resistenza palestinese, è assolutamente necessarie, altrimenti si rischia di non comprenderne molti risvolti. Quindi insomma, lo ringraziamo anche per questo contributo. E però quest'oggi non l'abbiamo chiamato ai nostri microfoni per parlare di Carafani, ma l'abbiamo chiamato invece per parlare di un altro aspetto molto importante, e cioè di una campagna che il Fronte Palestina Nazionale ha lanciato, insieme, tra l'altro, in realtà contemporaneamente ad altre anche realtà nazionali, contro la partenza da Israele del Giro d'Italia 2018. Se puoi magari un po' intanto spiegarci, cioè adesso, no, per uno che magari non segue molto il ciclismo, cioè la prima cosa che stride in questa cosa, dice: scusa, ma se si chiama Giro d'Italia, ma perché parte da Israele?
Beh, in realtà la pratica di far partire grandi tappe ciclistiche, quali già il Giro d'Italia o il Tour de France, appunto grandi tappe ciclistiche di rilevanza mondiale, da un paese estero non è nuova, ed è fondamentalmente dovuta a ragioni economiche. Uno stato, una città pagano gli organizzatori del giro per farla partire da da questo stato. Quindi già da qua capiamo in qualche modo, cosa che insomma poteva essere anche abbastanza ovvia, e più di come in qualche modo l'interesse economico vada a intromettersi in quelle che possono essere le manifestazioni ciclistiche. Il dato rilevante, principale però in questa occasione, è che diciamo le ragioni politiche hanno avuto invece il primato su quelle che sono gli interessi economici. Il far partire il Giro d'Italia da Israele è un omaggio, l'ennesimo omaggio che lo Stato italiano fa allo Stato sionista, in qualche modo in continuità con tutta una serie di altri eventi, quale ad esempio il fatto che lo Stato di Israele era stato l'ospite d'onore della Fiera del Libro del 2006, o ancora l'Expo appunto. In cui
ce lo ricordiamo bene quello,
esatto,
in cui
lo Stato di Israele aveva il secondo più grande padiglione alla destra di quella italiana, eccetera. E questo qua è l'ennesimo omaggio che lo Stato italiano fa a quello sionista, per andare a suggellare tutta una serie di rapporti, in primis politici, perché ricordiamo l'Italia fa parte dello stesso blocco imperialista diciamo dello Stato di Israele, o ancora economici, rapporti bellici, di rapporti tra le accademie universitarie, quale ad esempio il Technion con diversi politecnici e università italiane. Quindi in qualche modo questo è diciamo la ragione non ufficiale, diciamo, della partenza.
Quella vera, diciamo,
esatto,
la ciccia che ti è sotto ai belli cartelloni pubblicitari e ai fiocchetti rosa e grigi. Che...
Esatto, perché come molto spesso succede in questi casi, in realtà è stata trovata in qualche modo anche una ragione ufficiale, che è quella, diciamo, la volontà di dedicare questa edizione del Giro d'Italia a Gino Bartali, che era un campione, un ciclista italiano della metà degli anni 50.
Chissà che contento che sarebbe stato Bartali, tra l'altro, di questa cosa,
di questo grande omaggio,
sfruttato.
Gli è stata dedicata perché qualche anno fa il suo nome è stato impresso tra il muro dei giusti tra le nazioni a Gerusalemme, per aver salvato diverse centinaia di ebrei da quella, diciamo, durante l'occupazione nazifascista in Italia. E ancora una volta vediamo che, oltre ad aver trovato una ragione ufficiale che in qualche modo potesse diciamo nascondere quelli che erano gli interessi economico-politici rispetto al giro, è stata giocata anche un'altra carta che spesso viene utilizzata da gli imperialisti, o comunque sia tutti coloro che sostengono il progetto coloniale sionista in Palestina, ossia quello di andare a diciamo mettere assieme il concetto di sionismo e di antisemitismo.
Già, questa è una super carta che si sono giocati in varie situazioni. Mi ricordo anche, per esempio, la questione del 25 aprile, sta brigata ebraica, che invece sappiamo benissimo non c'entrare assolutamente niente con la resistenza italiana, ma essere solamente un'occasione per schiaffare in piazza ste bandiere sioniste, proprio come se tra l'altro poi ci fosse al momento Israele stessa, cioè nel senso durante la resistenza non c'era manco Israele, perché nasce in 48, quindi proprio non c'entrano proprio un cazzo quelle bandiere, sono legittimate solo da questa cosa.
Esattamente, tra l'altro bandiere di Israele che diciamo verranno riprese anche durante questa tappa, perché altra cosa insomma abbastanza inquietante è il fatto che una delle squadre che parteciperà è la squadra israeliana, squadra ciclistica israeliana, che è stata esplicitamente invitata dagli organizzatori, oltre diciamo alle squadre in qualche modo di diritto possono partecipare, gli organizzatori, in particolare quindi l'RCS, ha esplicitamente invitato la squadra israeliana a correre la corsa. E appunto all'interno della squadra ci sono i due campioni israeliani che quindi appunto correranno con la maglia di campione nazionale, quindi con la bandiera di Israele, che è simbolo di oppressione per tutti i popoli che finiscono nel mirino degli imperialisti, appunto verrà in qualche modo non sventolata, ma appunto portata sul petto dai corridori stessi.
Sì, tra l'altro poi rispetto a questo c'è un investimento agghiacciante. Tu parlavi già all'inizio del fatto che è una questione economica, ma è una questione economica sia nei termini, c'è un investimento da parte dei sionisti, sia nei termini proprio della partecipazione alla gara, ma anche nell'allestimento di questa squadra, perché mi sembra di aver letto che hanno preso il campione del Tour de France, gli hanno offerto un casino di soldi per poter gareggiare con la bandiera israeliana praticamente.
Beh, in effetti non potevano che far così, insomma, Stato di Israele non è che abbia questa grande tradizione ciclistica, quindi o fai così oppure la vedo dura mettere su una squadra nazionale.
Preferiscono i carri armati, diciamo. Esatto. Sì.
Corrono con quelli, sì. Quello sì, che lì sono molto veloci. Madonna. Ma tra l'altro poi proprio rispetto a questo discorso cioè, mi veniva anche in mente che è proprio questo discorso di investimento, cioè non è una roba che ci diciamo noi così per forzare una definizione, ma nel senso che è proprio parte, è una voce di budget del governo israeliano, nel senso che il brand Israel è un progetto per ripulire con i vari, questo è il caso sport washing, ma ci sono i pink washing, i cazzi washing vari, no? L'immagine internazionale di Israele dopo che ci sono stati mega spargimenti di sangue palestinese, quindi è proprio, cioè è una, diciamo che è una cosa che rientra nelle necessità sioniste, c'è cioè un impegno insomma ideologico, politico dietro a questo.
Sì sono d'accordo, cioè nel senso esatto, quando si intende investimento non significa semplicemente dire, e in qualche modo questa qua è la differenza di cui parlavo all'inizio, quando dico che Israele ha pagato per far partire diciamo le prime tre tappe del Giro d'Italia da Israele, appunto non intendo semplicemente dire che ha fatto un investimento che poi dopo gli tornerà diciamo sotto forma di economia di turismo eccetera, come accade negli altri casi, ma appunto come dicevi te questo rientra appunto in una strategia. Basti pensare che a seguire diciamo l'organizzazione della corsa ci sono stati, oltre al Ministero del Turismo e dello Sport israeliano, anche quello degli interessi strategici, e questo in qualche modo dà unità di misura di quello
lunga.
Che sta succedendo, e diciamo in che modo sicuramente sia una componente questa, quella di riuscire a diciamo ripulire la propria immagine di fronte ai crimini che quotidianamente commette in Palestina occupandola, ma in qualche modo anche avviando un processo di riscrittura della storia, perché ci sono in particolare tre punti che in qualche modo fanno emergere chiaramente quello che è il significato politico della scelta. La prima è la data, il Giro d'Italia verrà corso, insomma viene corso in realtà ogni anno a maggio, e il maggio di quest'anno è nulla di meno che il 70° anno dalla nascita dello Stato di Israele, detta in una certa maniera, nell'altro modo della Nakba per il popolo palestinese, ossia l'ufficializzazione della occupazione da parte dei sionisti della Palestina. Quindi in qualche modo questo qua sarà il modo di festeggiare in pompa magna, unitamente al trasferimento dell'ambasciata statunitense a Gerusalemme. Ricordiamo che anche lì è stata scelta come data il 14 maggio.
Mamma mia, dei brividi.
Quindi esattamente a 70 anni, esatto, esattamente a 70 anni dalla nascita dello Stato di Israele. Quindi questo qua è sicuramente un punto. Il secondo è di nuovo la questione di Gerusalemme, perché la partenza del Giro avverrà da Gerusalemme, in qualche modo precedendo, in linea con quelle che sono state le dichiarazioni di Trump sul riconoscimento di Gerusalemme, non Tel Aviv, come capitale di Israele. E tra l'altro c'è stato anche un teatrino imbarazzante da una parte, ma che di nuovo va a avallare in qualche modo la visione secondo cui questa qua è una scelta politica, ossia il fatto che dopo che l'RCS aveva fatto uscire la planimetria ufficiale, quindi in qualche modo le tappe ufficiali che sarebbero state corse a maggio, vicino a Gerusalemme era stata aggiunta la parola ovest, che in qualche modo fa riferimento al fatto che secondo il diritto internazionale la città di Gerusalemme Gerusalemme è divisa tra est e ovest.
Quindi direi che è una questione, cioè una menzione geografica precisa, nel senso è sugli Atlanti, voglio dire, non è
esatto.
Una diciamo sì, una schieramento da parte dell'RCS in qualche maniera.
In qualche modo sì, esattamente.
E
qui è intervenuto il terzo ministero, appunto, sia quello degli interessi strategici israeliani, che ha detto: no, se voi non togliete ovest, noi ritiriamo gli investimenti e non facciamo partire il Giro d'Italia da Israele. Subito la parola ovest è stata ritirata dicendo: no, ma noi in realtà facevamo riferimento non a questa cosa del fatto che Gerusalemme est è occupata, ma semplicemente al fatto che la corsa partirà a ovest e non a est, e quindi abbiamo aggiunto la parola ovest, ma così però la togliamo. Infatti la planimetria ufficiale, tutta la pubblicistica eccetera, il sito, sono stati tutti riaggiornati per allinearsi con questa strategia politico, ossia quella di riscrittura della storia da parte dei sionisti.
Tra l'altro, scusami se ti interrompo, ma questo immedesima teatrino io me lo ricordo anche quando è venuta a fare la planimetria e la pubblicistica dell'Expo.
Esattamente.
Stessa storia, e l'Expo subito, pronti all'evenienza, hanno cambiato tutta la pubblicistica, perché sia mai che l'ospite ufficiale dell'occasione potesse rammaricarsi di qualcosa.
Se ne era stata inventata un'altra, perché hanno detto: vabbè, per non far cioè per non intristire nessuno, facciamo che togliamo la capitale da sotto
tutti.
Sì, esatto, era stato risolto così il problema. E appunto la terza questione sono poi effettivamente le tappe che vengono percorse in Israele, perché la prima è Gerusalemme il 4 maggio, quando partirà il giro, la seconda partirà da Haifa e arriverà a Tel Aviv, e la terza attraverserà il deserto del Negev. Quindi tre tappe che verranno percorse solamente all'interno dei territori del 48, ossia all'interno della, diciamo, prima area della Palestina storica che era stata occupata e che viene riconosciuta come Israele. E questo appunto permette di nascondere, come dicevamo prima, tutti quelli che sono, diciamo, i crimini quotidiani che diciamo un regime di occupazione naturalmente porta, quindi l'espansione delle colonie, il muro dell'apartheid, le operazioni militari, i rastrellamenti, gli arresti eccetera. In questo
checkpoint.
Senso, esatto, i checkpoint, e in questo senso è quello che appunto si diceva brand in Israel, ossia andare a in qualche modo lavarsi le mani e diciamo evitare di mostrare questi aspetti qua.
Sì, infatti questo è è l'obiettivo principale che anche noi riscontriamo assolutamente in questo ennesimo, insomma, tentativo, anche perché poi l'abbiamo ricordato già Expo, la Fiera del Libro, eccetera, ma ce ne sono purtroppo periodicamente tantissimi, tra le partite di calcio come gli europei giocati a Israele, che anche là gli europei giocati con Israele, non si capisce sta Europa da dove che limiti geografici abbia, ma vabbè,
non sono i limiti geografici evidentemente il problema,
esatto, ma anche tipo i vari balletti, no, cioè insomma ci sono tutta una serie di situazioni, oppure la questione anche gastronomica, no, magari questi tentativi insomma di legittimare Israele come un, oltre che un paese, come la democrazia del Medio Oriente, no, in qualche maniera, ma anche un paese che abbia una cultura in qualche modo.
È quando per valorizzare la cultura e far vedere come Israele ha delle radici profondissime e giustificarne il radicamento nel territorio palestinese.
Esatto. Tra l'altro, appunto, anche là sulla questione delle tradizioni, cioè sarebbe tutto da dire, perché voglio dire insomma all'interno di quelli che sono gli abitanti israeliani di religione ebraica c'è un purpurrino effettivamente di popoli differenti, nel senso abbiamo da quello che viene dall'Ucraina, dalla Russia, a quello che viene dall'Etiopia, insomma è dura dire che abbiano una stessa matrice tradizionale anche di effettiva, ma comunque insomma queste, al di là di tutto, poi si nota un saccheggiamento invece di quello che è la cultura palestinese, anche in questo senso, no? Molti cibi eccetera vengono poi invece fatti passare come cibi o tradizioni israeliane, no?
Persino Masterchef.
Beh, sì, esatto, guarda. Lasciamo perdere questo argomento che per me è stato veramente disgustoso, rovinandomi una delle mie trasmissioni preferite.
Stendiamo un velo pietoso, una coperta pietosa.
Non sono più, non riesco più a vederlo. Vabbè, e comunque insomma poi c'è sempre il contentino, perché è come in Masterchef che c'è poi stato, sì, il contentino dell'ospite palestinese che è venuto a preparare il suo piattino successivamente, così anche all'Expo c'è stato il contentino che c'era, no?
Il
baracchino dei palestinesi dell'ANP, no? La dimostrazione, che poi in realtà era proprio una fotografia della situazione, no? Nella sua crudezza anche. Senti, ma quindi appunto abbiamo un po' fatto riferimento quindi alla cioè alla pesantezza insomma di questa avvenimento, che insomma di sportivo veramente si potrebbe dire che ha proprio poco, niente. Ma insomma, quello che ti volevo chiedere un po' è poi cioè, non è solamente, cioè, la partecipazione al Giro d'Italia, e quindi dobbiamo scioccarci sta squadra israeliana che scorrazza per l'Italia con la bandiera sionista, non solo durante il Giro, perché da quanto mi è sembrato di capire poi con questa scusa si sono aperti a tutta anche un'altra serie di gare che si corrono qui in Italia.
Sì, esatto, l'ultima, forse la più famosa, è, diciamo, delle classiche che sono state corse, è la Milano-Sanremo, a cui appunto con questa scusa ha partecipato anche la squadra israeliana, sì, è verissimo.
E quindi sì, nel senso, è una cosa che ha fatto un po' da apripista, di preparazione, insomma, un po' quello che sarà poi a maggio qua. Ma tra l'altro però bisogna anche dire che parallelamente, per esempio, a questa prima exploit della squadra israeliana sul territorio italiano, c'è stato anche un primo exploit in Liguria di controffensiva, diciamo, almeno portando insomma la bandiera palestinese.
Esatto, sì, all'arrivo alle Gueglie è stata appunto la prima corsa diciamo di riscaldamento al giro a cui ha partecipato per la prima volta la Israeli Cycle Academy, quindi appunto la squadra israeliana. È stato lanciato e chiamato un presidio all'arrivo della tappa, e appunto con striscioni e bandiere palestinese si è cercato di denunciare appunto questo omaggio che lo Stato italiano fa allo Stato di Israele, e appunto di esprimere solidarietà al popolo palestinese.
Tra l'altro, guardando qui al volo una notizia che è sulla appunto la Israel Cycling Academy, no? La ICA, si può chiamare, si dice così. È interessante vedere come è stata creata in realtà pochi anni fa, a dimostrazione di quanto la cultura israeliana sia proprio abbia il ciclismo nel sangue. Fu appunto su iniziativa di un miliardario, che dirai, un miliardario, vabbè, ci ha messo i soldi, sarà israeliano? No, canadese. Con lo scopo dichiarato di presentare l'Israele normale, vale a dire nascondere decenni di violenza dei diritti dei palestinesi. Lo stesso canadese si vanta di essere quello che ha portato il Giro d'Italia in Israele, operazione descritta dall'ex capo della redazione sportiva del The Guardian come una preziosa ripulitura di immagine in cambio di milioni di euro, cioè lo dice il The Guardian, rendiamoci conto. Anche la Federazione Ciclistica Israeliana, di cui appunto l'ICA fa parte, si presta attivamente all'occupazione organizzando competizioni ciclistiche nei territori palestinesi occupati. Cioè, anche questo è interessante da vedere, come proprio sì, va contestata in sé tutta questa operazione. E poi appunto questo articolo dice: il codice etico dell'Unione Ciclistica Internazionale, l'UCI, stabilisce che le attività sportive devono osservare le leggi e i regolamenti vigenti in tutti i paesi nei quali essa agisce, e che il ciclismo deve essere e mantenersi pulito. Il trofeo Gaeweglia, questo qui è quello che dicevamo prima, gara appunto dell'UCI, dunque deve svolgersi nel rispetto del diritto internazionale, appunto questo articolo fa riferimento a questo, e ovviamente Israele non può essere annoverata tra questi, quindi insomma rendiamoci conto che questa operazione non è che nasce così dall'oggi al domani, ma è stata studiata, insomma è stata ragionata. Sicuramente poi acquisisce ancora più importanza all'indomani delle dichiarazioni di Trump, che come giustamente tu dicevi, insomma vanno non solo a mettere la ciliegina su una ricorrenza che è quella della Nakba, del settantesimo della Nakba, che è veramente tragica, ma nel senso che insomma è di fatto implica una volontà da parte di Trump di andare a approfondire la questione dell'occupazione della Palestina, anche insomma dando mano libera per la conclusione della pulizia etnica, insomma, e a risostanziare un rapporto, quello con Israele, un alleato storico della Casa Bianca, che insomma è quanto mai fondamentale proprio nella scacchiera di guerra di cui stavamo parlando anche prima, rispetto alla Siria, rispetto al Medio Oriente più in generale. E insomma, e non è caso che dopo queste dichiarazioni, che vedono poi i palestinesi insomma scendere nelle strade, nelle piazze tutti i venerdì dai primi di dicembre, e ogni venerdì purtroppo si contano i morti, e cioè questo il mobilitarsi contro questo ennesimo tentativo di nascondere questo aspetto, di nascondere cos'è veramente Israele, cioè è assolutamente insomma da necessario. Quindi insomma anche rispetto a questo volevo chiederti voi come Fronte Palestina di Padova, cosa avete intenzione di mettere in campo, e anche magari a livello nazionale, se insomma l'intenzione è quella di comunque mobilitarsi.
Beh, assolutamente sì, perché diciamo cioè è fondamentale questa cosa, la solidarietà con il popolo palestinese, una solidarietà reale, internazionalista, deve in qualche modo anche andarsi a opporre a quelli che sono questi meccanismi, andare a smascherare quelli che sono i legami imperialisti tra lo Stato italiano e quello israeliano, e andarsi diciamo a opporre ad essi, così facendo opponendosi all'imperialismo di casa tua vai sicuramente a rafforzare le istanze di lotta e di resistenza dei popoli oppressi. Quindi in questo senso la mobilitazione contro la partenza del Giro d'Italia da Israele è fondamentale. Con questo scopo è stata lanciata una campagna nazionale del Fronte Palestina, che appunto rilancia la mobilitazione, e in particolare qua a Padova, diciamo più in generale nel territorio del nord-est, è stato indetto un comitato locale promotore, Freniamo le ruote dell'occupazione, che appunto come obiettivo una campagna di sensibilizzazione da qua sino a maggio, ma poi anche di contestazione effettiva del giro. Ricordiamo a tutti che tre saranno le tappe nel nord-est: la prima verrà corsa il 18 maggio qua in Veneto, partirà da Ferrara e arriverà in provincia di Treviso. Tra l'altro questa qua è una data particolarmente importante, perché diciamo il percorso è stato pensato per toccare tutta una serie di tappe storiche con il fine di celebrare la prima guerra mondiale, quindi assolutamente in linea con tutta produzione e falsificazione storica a cui stiamo assistendo da anni oramai, appunto con il fine di rivalutare la prima guerra mondiale non come uno dei peggiori massacri della storia, appunto voluto per
per interessi dei paesi imperialisti e poi diciamo di cui i popoli hanno fatto le spese, appunto ritrasformarlo con diciamo l'immagine di questo quasi nuovo risorgimento italiano, appunto anche questo qua con un fine ben preciso, sia quello di in qualche modo avvallare, rendere più diciamo digeribile l'interventismo italiano, diciamo l'interventismo nostrano di oggi. E quindi appunto questa tappa ha anche questo fine, quello di celebrare e rivalutare la prima guerra mondiale. C'erano poi altre due tappe che verranno percorse in Friuli il 19 e il 20 maggio, quindi l'intenzione, anzi invitiamo tutti a partecipare, è quello di appunto presenziare durante la corsa con bandiere e striscioni per portare solidarietà alla resistenza del popolo palestinese.
E certo, per riportare il contenuto che loro invece tentano di assolutamente di nascondere e celare, quindi ok, quindi insomma sicuramente seguiremo anche attraverso i nostri microfoni le prossimi appuntamenti che il comitato promotore, appunto mi dicevi Freniamo le ruote dell'occupazione, avrà insomma in mente, progetterà per i prossimi mesi, anche perché insomma avremo ancora 2 mesi prima di maggio, ma i tempi poi sappiamo che insomma si accelerano anche vedendo insomma il 25 aprile eccetera, insomma poi saranno tutte occasioni insomma per ricordare quanto è necessario muoversi, poi soprattutto il discorso che facevi tu di legame con la prima guerra mondiale che loro stessi utilizzano, perché c'è l'anniversario proprio il 18 di maggio, è ancora più importante insomma svelarlo, perché l'abbiamo visto insomma negli ultimi anni che ci stanno continuamente riproponendo un immaginario sulla prima guerra mondiale come su altre occasioni, in altre occasioni, che vuole proprio giustificare quello che è poi sono i piani di guerra che stanno mettendo in piedi ora. Quindi insomma assolutamente sono due contenuti, quello di dire no alla guerra imperialista e quello del sostegno con i popoli che resistono, in primis quello palestinese, che vanno riportati anche insomma in queste occasioni. E direi che facciamo un piccolo break musicale per poi ritornare ormai in chiusura, perché ormai il tempo è passato.
الدار الكذاب عليا نكتب اسمك بالدم في ديا برجع لك ديما 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 ومهما زرعولي الشوك بثنية ومهما ليا حبت تهرب بيا برجع لك ديما 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 ونسقي زرعك
Eccoci nuovamente in diretta, sono le 20.55 di lunedì 19 marzo e appunto ormai siamo in chiusura della puntata, quindi ovviamente ringraziamo il nostro Sami per essere venuto con noi, essere stato con noi quest'oggi e averci così precisamente spiegato un po' la questione legate al Giro d'Italia e quanto insomma sia assolutamente necessario mobilitarsi contro di esso. E allora, visto che ormai l'abbiamo catturato per oggi, gli chiediamo anche di salutarci leggendo una poesia per ricordare il compleanno del poeta Derwish, che molto insomma ha scritto proprio in sostegno della resistenza palestinese e parlando della resistenza e della lotta palestinese, e questo insomma anche per fargli ricordare un po' qual è stato lo speciale di Canafani al nostro Sami, che molto per noi è stato prezioso. E ovviamente i nostri ascoltatori sapranno che noi ci risentiamo lunedì prossimo e buona settimana di lotta.
Carta d'identità. Ricordate, sono un arabo e la mia carta d'identità è la numero 50.000. Ho 8 bambini e il nono arriverà dopo l'estate. Vi irriterete? Ricordate, sono un arabo, impiegato con gli operai nella cava. Ho 8 bambini, dalle rocce ricavo il pane, i vestiti e i libri. Non chiedo la carità alle vostre porte, né mi umilio ai giardini delle vostre camere. Perciò sarete irritati? Ricordate, sono un arabo. Ho un nome senza titoli e resto paziente nella terra, la cui gente è irritata. Le mie radici furono usurpate prima della nascita del tempo, prima dell'apertura delle ere, prima dei pini e degli alberi d'ulivo, e prima che crescesse l'erba. Mio padre veniva dalla stirpe dell'aratro, ma non da un ceto privilegiato. E mio nonno era un contadino, né ben cresciuto né ben nato. Mi ha insegnato l'orgoglio del sole, prima di insegnarmi a leggere, e la mia casa è come la guardiola di un sorvegliante, fatta di vimini e paglia. Siete soddisfatti del mio stato? Ho un nome senza titoli. Ricordate, sono un arabo, e voi avete rubato gli orti dei miei antenati, e la terra che coltivavo insieme ai miei figli, senza lasciarci nulla, se non queste rocce. E lo Stato prenderà anche queste, come si mormora. Perciò segna in cima alla prima pagina: non odio la gente, né faccio del male a nessuno, ma se mi affamano, mangio la carne del mio oppressore. Perciò prestate attenzione alla mia collera e alla mia fame.
بكل حسب.